Ebbene, ci sono anch'io, ovviamente anche questa sera, come al solito, vi ringrazio per essere ancora con noi. E nello studio della parola di Dio siamo arrivati, vi ricordo, al piccolo libro di Ruth che narra dei tempi dei giudici nel popolo di Israele. Anche questa parte della Bibbia ha un potente messaggio per noi oggi, lo abbiamo già scoperto in queste sere. Ieri, tra l'altro, abbiamo letto i versetti dall'1 al 3 di Ruth, esattamente dal capitolo 3. Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera devi ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere». In questi versetti abbiamo trovato i seguenti quattro passi indispensabili per il peccatore, ossia per ognuno di noi. Il primo passo è lavarsi. L'apostolo Paolo scrive a Tito, capitolo 3, versetto 5: «Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo». Il secondo passo è quello dell'ungersi, cosa che Naomi dice a Ruth di fare. Questo passo corrisponde all'esperienza del cristiano. Infatti Giovanni scrive nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 20: «Avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza». È così. Lo Spirito di Dio è colui che può insegnarci la verità e tutti noi abbiamo bisogno dell'insegnamento dello Spirito di Dio. Il terzo passo da fare è quello che Naomi dice a Ruth, e cioè indossa il tuo mantello. Quando noi conosciamo Cristo e lo accettiamo come nostro Salvatore, ci viene detto che Egli diventa la nostra giustizia. Egli non solo ci toglie il peccato, non solo ci rigenera e ci fa divenire quindi figli di Dio, ma ci dà anche la sua giustizia. In realtà viene descritta come il mantello della giustizia. In Romani 3, versetto 22, viene descritto in un modo meraviglioso. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti, non c'è distinzione. Paolo parla di un indumento che scende sul peccatore, che lo copre. Così Dio ci vede in Gesù Cristo e la sua giustizia diventa la nostra giustizia. La quarta cosa che deve fare Ruth è quella di andare all'aia dove si trovava Boaz e fargli sapere che vuole essere riscattata da lui. Per noi questo vuol dire andare da Gesù Cristo, chiedergli di diventare il mio, il tuo Salvatore. La Scrittura dice di credere nel Signore Gesù Cristo. Deve essere una fede attiva e non una fede che resta da parte, fa un cenno col capo. È una fede attiva che lo reclama come Redentore. Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Che grande dono, che grande regalo. Infatti dice Romani 6, al versetto 23, «Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore». Vediamo ora cosa succede nell'aia di Boaz, leggendo da Ruth, dal capitolo 3, i versetti 4, 5 e 6. «E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo dove egli dorme, poi va, alzagli la coperta dalla parte dei piedi e coricati lì, e lui ti dirà quello che tu debba fare». Ruth le rispose: «Farò tutto quello che dici». Scese all'aia e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. In ciò che Naomi sta dicendo a Ruth di fare non c'è nulla di male. Per prima cosa, non le avrebbe mai chiesto di fare qualcosa di sconveniente. Ci sono state persone che invece, non capendo il significato dell'aia né di questa legge particolare, hanno criticato il suo modo di fare. Doveva reclamare il suo diritto personalmente. Questo è un motivo. E poi l'aia era un posto pubblico. I mietitori erano lì con tutta la famiglia. Naomi sta dicendo a Ruth: «Una volta che hanno finito la mietitura e hanno cenato e lodato Dio con una funzione religiosa, allora Boaz si coricherà, metterà la testa verso il grano e i piedi verso l'esterno. Ora tu andrai, gli alzerai la coperta e ti metterai dalla parte dei piedi, e lui ti dirà quello che devi fare. E tutto ciò sarebbe accaduto in pubblico. L'idea di qualcosa di immorale viene solo dalla nostra ignoranza in merito a ciò che avveniva nell'Aia durante la stagione appunto della mietitura. Vediamo come proseguono gli eventi nei versetti dal 7 all'11, sempre dal capitolo 3. Boaz mangiò e bevve, e con il cuore allegro se ne andò a dormire all'estremità del covone. Allora lei venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. Verso mezzanotte, quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò, ed ecco una donna era coricata ai suoi piedi. «Chi sei?» le chiese. E lei rispose, «Sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». Ed egli a lei, «Sii benedetta dal Signore, figlia mia. La tua bontà da adesso supera quella di prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. Non temere, dunque, figlia mia. Io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei una donna virtuosa». Boaz, a un certo punto della notte, si sveglia. Forse ha freddo. Probabilmente la coperta gli era stata sfilata via. Si sedette e la cercò testando per terra, ma ecco una donna coricata ai suoi piedi. Questa donna gli chiede di riscattarla. Questo è il senso della richiesta di stendere su lei il mantello. Personalmente, amici, trovo che questa sia una delle cose più belle nella parola di Dio. Sapete cosa gli sta dicendo? Gli sta dicendo: ti voglio come mio redentore, e te lo voglio dire, te lo voglio confessare. Ma ascolta la reazione di quest'uomo, di Boaz. La rassicura, e in altre parole dice: quando sei venuta era ovvio che non cercavi un marito. Se ne stava in disparte e aveva scelto un luogo silenzioso e isolato, ma ora sta reclamando Boaz come il parente che ha diritto di riscatto. E credetemi, egli non è restio ad agire in quel senso. Ma Ruth lo sta facendo in modo molto gentile. Avrebbe potuto portarlo dinanzi alla corte, e secondo la legge di Mosè avrebbe potuto chiamare tutti gli anziani della città e dire direttamente a Boaz: reclamo il mio diritto. E sarebbe diventata una questione legale. Ma Naomi le suggerisce di fare in questo modo. Disse: per quanto riguarda la legge, sicuramente non ci saranno problemi, in quanto quest'uomo ovviamente vuole riscattarti. Tutto ciò che devi fare è fargli sapere che lo vuoi come parente redentore. E così scese all'Aia, e in questo modo così tranquillo, così modesto, gli fa sapere ciò che vuole da lui. Boaz immediatamente la chiede in moglie, poiché non aspettava altro. Quest'uomo ora può agire. La via è libera. Lei finalmente ha fatto il passo necessario. Grazie a Dio abbiamo un Salvatore, e il nostro rapporto con Lui è una storia d'amore. Egli ci ha amati, ha dato se stesso per noi affinché potesse salvarci. È una sensazione meravigliosa sapere che abbiamo un Salvatore che è morto per noi, che ci ama e vive per noi. Notate che Boaz si preoccupa per Ruth. Devo farvi notare la reputazione di questa ragazza straniera che, in altre circostanze, sarebbe stata un'emarginata a Betlemme, poiché la legge mosaica la escludeva in quanto era moabita. Le era stato insegnato che un moabita e un ammonita non avrebbero mai potuto entrare nell'assemblea del Signore. Era stata avvisata da Naomi, prima di arrivare a Betlemme, che non ci sarebbero state delle possibilità di sposarsi. E Ruth aveva accettato il suo stato. Posso immaginare che molti in città all'inizio l'abbiano guardata molto attentamente. Non so cosa abbiano potuto dire, ma tra l'altro avranno anche detto: certamente questa ragazza che è venuta con Naomi è molto carina e sicuramente cercherà di accalappiare qualche giovane uomo. Al contrario, Ruth non ci pensò affatto e si fece invece nella città di Betlemme questa bellissima reputazione. Boaz continua precisando di non essere però lui il parente più prossimo di Ruth. Leggiamo a questo proposito i versetti 12 e 13 di Ruth, capitolo 3. È vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. Passa qui la notte, e domattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia pure. ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio, com'è vero che il Signore vive. Sta coricata fino al mattino. Come faceva a sapere di non essere la prima persona con diritto di riscatto? Beh, evidentemente aveva già investigato. Infatti era già pronto a partire non appena Ruth gli avesse dato via libera. Aspettava solo questo. Il fatto che vi fosse un altro parente più prossimo di lui gli aveva però legato le mani. Probabilmente questo parente poteva essere anche più ricco di Boaz. Supponiamo che Boaz avesse detto a Ruth durante quelle 6 settimane di raccolto: «Ruth, voglio essere io a riscattarti». E supponiamo che ella avesse risposto: «Ti ringrazio, ma vedi, non ti voglio. Al momento giusto voglio reclamare quest'altro uomo. È un uomo più benestante e vorrei che fosse lui a riscattarmi». Povero Boaz, sarebbe stato un duro colpo per lui. Ora però, nel momento che lei gli fa sapere che vuole reclamare il diritto, lui le dice: «Ci sarebbe un problema. C'è un altro parente più prossimo di me ed avrebbe lui la priorità sul diritto di riscatto. In altre parole, devi trattare con lui per primo». Quest'altro parente, presumo fosse un fratello di Elimelech, uno zio del primo marito di Ruth, mentre Boaz era probabilmente un cugino del suo primo marito. Così glielo dice: «Io voglio essere il tuo parente redentore, ma prima devo vedere cosa prova quest'altro nei tuoi confronti, che intenzioni ha». In altre parole, sa con certezza cosa fare se quell'altro uomo non volesse far valere il proprio diritto di riscatto. E forse ha già un piano per riuscire a prevalere sull'altro parente. Boaz enfatizza questo fatto del diritto. Abbiamo già detto che in ebraico la parola che identifica questa persona è Goel, parente redentore, colui che aveva il diritto di riscatto. Questi avrebbe riscattato la proprietà di Ruth, poiché avrebbe ereditato ciò che era di suo marito. Aveva la priorità assoluta. Così Boaz dice a Ruth di restare per la notte. Non voleva che tornasse a Betlemme al buio. A quei tempi per le strade non erano certo sicure quanto quelle di oggi. Quando leggiamo del periodo dei giudici, impariamo che le persone non viaggiavano nelle strade principali perché non erano sicure. Al contrario, attraversavano i campi. Perciò Boaz, facendo questo invito, sta solo cercando di proteggerla. Leggiamo il seguito degli eventi nei versetti dal 14 al 18, dal capitolo 3 di Ruth. Lei rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina. Poi si alzò, prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino, poiché Boaz gli diceva: «Nessuno sappia che questa donna è venuta nell'aia». Poi aggiunse: «Porta qua il mantello che hai addosso e reggilo». Lei lo resse, ed egli vi misurò dentro 6 misure d'orzo e glielo mise sulle spalle. Poi se ne andò in città. Ruth tornò da sua suocera, che le disse: «Sei tu figlia mia?» E lei le raccontò tutto ciò che quell'uomo aveva fatto per lei, e aggiunse: «Mi ha dato anche queste 6 misure d'orzo, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera a mani vuote». E Naomi disse: «Rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare finirà, poiché quest'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato quest'affare». Il motivo della segretezza di ciò che era avvenuto è ovvio. Non voleva che l'altro parente sapesse di questo fatto, perché se aveva intenzione di far valere il suo diritto, allora questo fatto avrebbe facilitato l'eliminazione di Boaz. Egli vuole gestire la faccenda a modo suo. Prima di rimandare Ruth a casa, le fa un dono veramente generoso. Quando arrivò a casa, Naomi chiese: «Sei tu figlia mia?» Ci sono 2 interpretazioni sul perché di questa domanda. Alcuni dicono che poiché era buio, quando Ruth si presentò alla porta, lei non era sicura di chi fosse. Perlomeno sapeva che era figlia mia. Sicuramente, quindi, sapeva che era Ruth. Dobbiamo capire il contesto qui. Quando Naomi la mandò, penso che Ruth non volesse andare. Immagino abbia detto: «Oh, non voglio reclamare i miei diritti a Boaz. Mi hai detto che se venivo qui con te nessuno ti sarebbe interessato a me. Sono una moabita, una emarginata, e non voglio andare a reclamare da Boaz». E Naomi disse: «Guarda, che io so che è interessato a te e so anche che ti ama, e ti vuole sposare, perciò fai ciò che ti dico. Forse avrà quasi dovuto spingerla fuori dalla porta, perciò quando Ruth ritorna il giorno successivo, Naomi dice: «Sei tu, figlia mia?» intendendo chiedere: «Sei tornata? Cos'è successo?» In altre parole, vuole significare: «Avevo o non avevo ragione?» E certamente Naomi aveva avuto ragione. Ora Ruth deve solo riposare e aspettare. Da ora in poi sarà Boaz ad agire. Ci penserà lui a trattare questo affare. Puoi confidare in lui, Ruth. La redenzione ora è compito suo. Amica, amico, è magnifico avere un Salvatore di cui ti puoi fidare e sapere che è il tuo Redentore. È un vero dono. Egli ha fatto tutto il necessario per la nostra redenzione. Noi siamo solo invitati ora ad entrare nel riposo di questa redenzione, poiché è già completa. Ti ricorderai la sua preghiera sacerdotale fatta al Padre, e vorrei ricordarti quelle parole scritte in Giovanni 17, al versetto 4, quando Gesù dice: «Avendo compiuta l'opera che tu mi hai data da fare». Quell'opera era l'opera della redenzione mediante la croce. E quando era lì, appeso su quella croce, vi ricorderete che disse: «Tutto è compiuto», Giovanni 19:30. Quando Gesù gridò «è compiuto», anche la nostra redenzione era compiuta. Gesù Cristo ha pagato il salario del tuo e del mio peccato, e noi non possiamo neppure alzare un dito per aggiungere qualcosa alla nostra salvezza. Egli ha fatto tutto. Un poeta, Hell, ha scritto: «Gesù ha pagato tutto, devo tutto a Lui. Il peccato aveva lasciato macchie rosse, egli lo ha lavato ed ora è bianco come neve. La redenzione è compito suo, ed io e te che stai ascoltando dobbiamo entrare in questo lavoro perfetto che Gesù ha compiuto per noi. A colui che pone la propria fiducia in Lui, nel Signore, entrerà una pace meravigliosa nel cuore e sarà riconoscente al Signore che ha compiuto il tutto. Francamente, Dio non ha bisogno dei nostri sforzi. Dio non accetta nulla da noi per la nostra salvezza. Prima di tutto, noi non abbiamo niente da offrire, siamo dei falliti. Io e te dobbiamo andare da Lui per ricevere ogni cosa. Egli è stato messo in croce come figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, in quei versetti bellissimi che abbiamo appena letto, 14 e 15. È solo sulla base della sua opera, quell'opera fatta, compiuta sulla croce, che Dio ci salva. Ed è per questo motivo che venne sulla terra 2000 anni fa come uomo. Lo scrittore agli Ebrei dice: «Mi hai preparato un corpo». Ebrei 10, versetto 5. Dio non ha voluto sacrifici ed offerte. Tutti i sacrifici fatti nel Vecchio Testamento indicavano soltanto la venuta di Cristo ed erano fatti per preparare gli uomini alla venuta del Salvatore nel mondo. La nostra accettazione e il riceverlo in noi è ciò che ci salva. Egli è il Salvatore. In fondo non è nemmeno la nostra fede in quanto tale che ci salva, è Cristo che ci salva. Spurgeon, un famoso predicatore, disse: «Non è il credere in Cristo che ti salva, ma è Cristo. Non è la tua gioia in Cristo che ti salva, ma è Cristo. E neppure la fede in Cristo, benché sia lo strumento, è per merito del sangue di Cristo». Vedete, la fede ci permette soltanto di afferrare la salvezza che Cristo ha ottenuto per noi. Quindi tu oggi o ti confidi in Lui o non lo fai. Non c'è una via di mezzo. O stai confidando in Lui, o stai cercando di guadagnare tu stesso, con i tuoi sforzi, la salvezza. Così il capitolo 3 di Ruth si conclude con Naomi che dice a Ruth: «Quell'uomo non si darà posa finché non abbia oggi stesso terminato quest'affare». Poi le disse ancora: «Resta qui, figlia mia, non c'è più nulla che tu debba fare. Ciò che egli voleva era che tu lo reclamassi come tuo Redentore. Tutto il resto è compito suo». Domani ci sposteremo in un altro luogo ed esattamente ci sposteremo nella casa di Boaz, Vi aspetto quindi a questo appuntamento, a domani sera. Ciao.